Prima della preghiera vogliamo leggere il Salmo 12. Salmo 12, prima di fare questo preghiamo brevemente. Padre Celeste, ti chiediamo la tua benedizione, che tu ci parli attraverso la tua parola, che ci rafforzi, ci stabilisci e togli da noi tutto ciò che non è gradito a te e dacci ciò che sussiste davanti a te. Benedicici questa sera nel nome di Gesù. Amen. Salmo 12. Salva, o Signore, poiché non ci sono più giusti e i fedeli vengono a mancare tra i figli degli uomini. Ciascuno mente parlando con il prossimo, parla con labbro adulatore e con cuore doppio. Il Signore recida tutte le labbra adulatrici, la lingua che parla con arroganza, di quelli che dicono: con le nostre lingue prevarremo, le nostre labbra sono per noi. Chi potrebbe dominarci? Per l'oppressione dei miseri, per il grido d'angoscia dei bisognosi, ora mi ergerò, dice il Signore, e darò la salvezza a chi la brama. Le parole del Signore sono parole pure, sono argento raffinato in un gruciolo di terra, purificato 7 volte. Tu, Signore, li proteggerai, li preserverai da questa gente per sempre. Gli empi vanno in giro dappertutto quando la bassezza regna sui figli degli uomini. Dovunque uno legge i salmi, sono sempre così attuali. Attraversano tutto il tempo, perché sono rivolti all'umanità, a ciò che circonda l'umanità, a ciò che deve essere superato qui. Davide in particolare e altri uomini di Dio hanno camminato su questa terra e si sono trovati nelle diverse situazioni e quello che avevano nel cuore lo esprimevano, sono andati dal loro Dio e glielo hanno detto. Anche in questi giorni i malvagi e gli arroganti si pavoneggiano a testa alta senza rendersi conto di quanto velocemente possono essere abbassati. Come è scritto qui, tu, Signore, li preserverai. Questo in riferimento alle parole del Signore che tu dici, tu, Signore, li preserverai. Una promessa meravigliosa, una promessa diretta. Davide ha espresso la sua fiducia in Dio. Le parole del Signore sono parole pure. Tu, Signore, li proteggerai, li preserverai. Dio fa entrambe le cose. Mantiene le sue promesse, protegge ed è con noi. Anche questo versetto qui, per l'oppressione dei miseri, per il grido d'angoscia dei bisognosi, ora mi ergerò, dice il Signore, e darò la salvezza a chi la brama. Oggi il nostro desiderio è che Dio ci porti, ci dia salvezza, che ci faccia grazia, che ci aiuti e ci benedica. Vuole venire in aiuto agli umili, ai poveri che gemono. Perché è così, dice il Signore. Ora mi ergerò, dice il Signore, e darò la salvezza a chi la brama. Chi verrebbe alla presenza di Dio e non desidererebbe di essere salvato o guarito o aiutato o ricevere una qualche benedizione? E il Signore dice che Lui si ergerà e che vuole salvare. I primi versetti ci spingono anche a esaminare noi stessi davanti al volto di Dio, perché non sempre è giusto che ascoltiamo la parola di Dio e pensiamo solo agli altri. È meglio lasciare che le cose che sono scritte ci parlano a noi e ci esaminiamo davanti a Dio per vedere se qualche cosa è per noi. Speriamo che per noi valga solo il bene, ma se questo è così, sempre lo sa solo Dio. Salva, o Signore, poiché non ci sono più giusti e i fedeli vengono a mancare tra i figli degli uomini. Sono rimasti solo poche persone fedeli, poche persone che temono Dio, che credono alla Sua parola, che si fidano di Lui. Le grandi masse ne prendono la larga strada della rovina. E nel versetto 3, ciascuno mente parlando con il prossimo, parla con labbro adulatore e con cuore doppio. Anche questo c'è a volte in mezzo ai credenti. Le labbra sono adulatori, così anche la lingua, ma il cuore è doppio, non si sa esattamente da che parte si sta, poi lo si sente più tardi. Nel versetto 4 il Signore recida tutte le labbra adulatrici, la lingua che parla con arroganza. Sapete cosa noi chiediamo? Non che il Signore distrugga le persone, ma che toglie quello che c'è in loro e che non appartiene, non dovrebbe esserci in loro. C'è una grande differenza se noi crediamo che Dio ha condannato il peccato o il credere che abbia condannato il peccatore. Dio ha espiato il peccato e ha assolto è perdonato il peccatore. Dobbiamo sempre vedere le cose come le vede Dio e credere anche a ciò come sono scritte affinché ci venga dato. Se non riusciamo a credere come dicono le scritture, allora può accadere che ci tagliamo fuori da ciò che Dio ha preparato per noi e non possiamo partecipare affatto di quelli che dicono con le nostre lingue prevarremo, le nostre labbra sono per noi. Sarebbe meglio se la bocca fosse a disposizione di Dio, se potessimo appartenere al gruppo che può dire in verità, Signore, la mia vita, la mia lingua, le mie labbra, tutto è a tua disposizione. Penso alla parola che Paolo ha rivolto ai Romani. Leggo, mentre leggo questo, penso a questo. Con le nostre lingue prevarremo, oppure quello che ha scritto ai Corinti. Mi recherò presso da voi e conoscerò non il parlare, ma la potenza di coloro che si sono gonfiati. Perché il regno di Dio non consiste in parole, ma in potenza. Questo, in fondo, è il desiderio del nostro cuore. Non essere maestri di linguaggio e persone a cui le cose escono dalle labbra con tanta facilità, ma per far sì che Dio possa, la volontà di Dio possa adempirsi e che noi siamo a sua disposizione. Ma ci sono anche tali che pensano di se stesso e possono dire con le nostre lingue prevarremo. Ci sono persone che hanno sempre ragione. Quando parlano hanno sempre ragione. E nessun altro. Un vecchio proverbio dice chi parla ha ragione, ma non è così presso Dio, no. Dobbiamo abituarci a fare questo, pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. Quindi non sono i malfattori a dover essere distrutte né le lingue tagliate, ma è il fuoco divino che deve purificarli e renderli utili affinché possano servire Dio. Di quelli che dicono con le nostre lingue prevarremo. Ci sono tali persone, ma ce ne sono altri e tra questi vogliamo appartenere, che vogliamo aprire le nostre bocche perché Dio le riempia, perché possiamo offrirgli la nostra lode e non dire le nostre labbra sono per noi. Ma che potremmo dire con cuore sincero al nostro Signore, le nostre labbra sono per la tua disposizione. Ma l'ultima frase non deve essere lasciata senza inosservata. Le persone dico chi ci ammaestrerà, c'è il rischio che vuole ammaestrare gli altri non abbia occhio per essere ammaestrato a sua volta. No, non funziona. Ma qui dice il versetto 4 come ultima frase che queste persone che dicono con le nostre lingue prevarremo, le nostre labbra sono per noi, chi potrebbe dominarci? C'è uno che può dominare tutti, è il nostro Signore e Maestro. E non abbiamo bisogno dei maestri o di ammaestrare, ognuno abbastanza da fare con se stesso per sussistere davanti al volto di Dio. Nessuno di noi sarà così presuntuoso da pensare anche di dire chi potrebbe dominarci o ammaestrarci. No, siamo riuniti davanti a Dio e da qui o anche in mezzo a noi non spetta una persona mostrare la direzione una all'altra, ma Dio che deve mostrarcela a noi tutti e ci assegnerà il posto che dobbiamo occupare e allora si realizzerà ciò che abbiamo letto qui. Le parole del Signore sono parole pure. Tu, Signore, li proteggerai, li preserverai da questa gente per sempre. Lo farà, lo ha promesso. Siamo riconoscenti al Signore per la preziosa e santa parola che abbiamo ascoltato il fine settimana. Non ci sono parole per esprimere quando pensiamo a quanto Dio ci fa grazia, in che modo ci parla. Ci resta solo una cosa da fare, e questa è ringraziare il Signore per tanta grazia e bontà e volgere ogni volta lo sguardo verso di Lui. Un altro cantautore canta: attraverso tutte le prove, chi mi condurrà a casa? Tu solo, Signore, tu solo. Ognuno sta personalmente davanti a Dio e deve o può avere le proprie esperienze personali con Dio. Che il Signore metta nei nostri cuori una preghiera, un grido dell'anima che salga al suo trono affinché ci ascolti, affinché benedica le labbra attraverso le quali ci parlerà questa sera, affinché tutti noi possiamo da qui andare riconoscenti da qui. Alziamoci e chiediamo a Dio la sua benedizione. Padre Celeste, ti ringrazio con tutto il cuore per la tua santa presenza. Ti ringrazio per la tua preziosa e santa parola, nella quale ci guardiamo come in uno specchio per vedere dove siamo, dove ci troviamo. Oh Dio, siamo riuniti davanti a Te come persone che hanno fallito, che non sono stati in grado di fare quello che Tu vuoi. Vuoi Tu tutte le mancanze, tutti gli errori, vuoi Tu toglierli, oh Signore, tutto ciò che Ti è di ostacolo, sia che sia in parole, nei pensieri o nelle azioni, toglilo, oh Signore, togli tutto questo da noi. Vogliamo vedere questa parola che abbiamo ascoltato confermata, che vogliamo credere e portarla con noi. Amato Signore, insieme Ti chiediamo che Tu a questa generazione dia una risposta complessiva. Signore, sarebbe degno di te se facessi di nuovo le cose come ci sono state riferite nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Tu sei Yahweh dell'Antico Testamento, oggi lo stesso Gesù. Ti ringraziamo per questo. Il grande io sono, oh Dio, come ci rallegreremmo se potessimo vedere la tua potenza rivelarsi potentemente. Signore, fallo di nuovo come hai fatto ai tempi degli apostoli. Fa che sotto le mani di coloro che portano la tua parola vengano miracoli e segni potenti e a conferma della tua parola. Amato Signore, abbiamo ascoltato tanto e per questo ti ringraziamo. Tutto questo ha creato in noi il desiderio di vederti come il risorto, come colui che è presente. Amato Salvatore, dove ti abbiamo addolorato, che tu voglia perdonare, che non ti ritiri con rabbia e non ti ritragga, oh Signore, ma che vieni a noi e ogni volta ci voglia sorprendere con la tua parola e col tuo spirito. Signore, fedele, fa che le mie labbra siano sincere e dammi un cuore sincero per dire ciò che deve essere detto, non per istruire, per dominare sugli altri, non per avere ragione, ma per proclamare la tua parola secondo verità nel tuo nome. Signore, ti mettiamo tutte le richieste di preghiera, li mettiamo davanti a te. Dio fedele, rispondi presto, manifestati in modo soprannaturale in mezzo al tuo popolo, in modo che nessuno debba più chiedere dov'è il loro Dio. Signore, deve essere manifestato che sei tornato a Sion, al tuo popolo, e hai preso dimora. Dio fedele, ti ringraziamo qui per i nostri amati fratelli e sorelle che portano la tua parola in un cuore puro e buono. Allo stesso tempo preghiamo per tutti coloro che senza giudicare o condannare che si sono allontanati dalla tua parola e che si stanno sfiando. Amato Signore, non è la nostra conoscenza, non è il nostro volere, ma solo chi osserva la tua parola raggiungerà la meta. Ti ringraziamo per averci dato un legame spirituale con la tua parola. Per questo ti ringrazio con tutto il cuore e con tutta l'anima. Il tuo profeta ha detto che la più grande rivelazione di un ministero è la rivelazione della parola di Dio. Signore fedele, tutti i doni, tutto avrà una fine, ma la tua parola rimane per sempre. Signore fedele, tu ci hai rivelato la parola. Tu sei nella tua parola e noi siamo nella parola. Signore, fa che possiamo incontrare te in questo culto, che possano accadere grandi cose. Abbiamo fiducia in te. Tu puoi fare, tu sei in grado di fare più di quello che noi richiediamo e che supplichiamo, anche per le preoccupazioni personali che ci muovono, che portiamo con noi, indipendentemente da chi sia o che cosa sia, li poniamo davanti a te e ti chiediamo che tu prendi le decisioni affinché si compia la tua volontà, adesso così vicino al tuo ritorno. Dio fedele, ti ringrazio ancora per la parola che abbiamo letto, per il Salmo. La tua parola è purificata 7 volte e tu vegli per realizzarla e tu hai detto: io mi farò giustizia per aiutare coloro che stanno aspettando. Io mi alzerò. Aspettiamo il tuo aiuto e ti ringraziamo perché possiamo contare con il tuo aiuto e crediamo che ci aiuterai. E poi si compirà, chiunque tu aiuti riceve l'aiuto e chi guarisci è guarito e chi salvi è salvato. Mio Dio nel cielo, grazie con tutto il cuore per la grazia che ci hai mostrato, per tutte le benedizioni, praticamente per tutto, compreso il fatto che ci è permesso di riunirci qui in pace e tranquillità, indisturbati, per ascoltare la tua parola ed essere riuniti davanti al tuo volto. Togli tutte le ombre, tutti i dubbi, togli tutta l'incredulità, togli tutti i pensieri che potrebbero essere rivolti l'uno contro l'altro, oh Signore, e crea un sentiero e uno spazio ampio in mezzo a noi. Benedici ora il mio fratello, ungi le sue labbra e riempi il suo cuore di adorazione e onore a te. Dio vivente, per te il Dio vivente, adesso e per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ci sediamo. Lode e ringraziamento al Signore. Penso che avremmo potuto continuare a pregare. Abbiamo sentito tante prediche e non riusciamo a pregare abbastanza. Dobbiamo il ringraziamento a Dio. Penso che tutti noi avremmo dovuto dire come inizia questo Salmo con le parole: salva, o Signore, poiché non ci sono più giusti. Penso che forse dovremmo tutti iniziare con queste parole e pensarci davvero. Certamente era così a quei tempi, ma tutto continua a ripetersi. Si presenta continuamente, possiamo dire lo stesso nei nostri giorni, e i fedeli vengono a mancare fra i figli degli uomini. Sì, ma che Dio conceda ancora, che ci conceda la grazia a noi, che alcuni nei nostri giorni possono perseverare fino alla fine, perché sappiamo che non è l'inizio che conta, ma la fine verrà coronata. Sapete, non sono un predicatore, avrei preferito che il fratello Frank continuasse a parlare. Non ho una parola, ma leggerò un po' dalla parola, leggerò un po' dalla parola, e credo che questo sia in linea con quanto abbiamo ascoltato fino adesso. Ai nostri giorni, come abbiamo letto, le persone vanno per le loro vie, parlano come vogliono, pensano quello che vogliono, fanno quello che vogliono, e a volte anche i credenti. Ma in fondo gli occhi di Dio guardano tutto e Lui conosce e vede tutti. Ho già iniziato questa predica a leggere, si chiama rispetto. abbiamo letto fino alla metà, ma ci sono delle cose meravigliose che non abbiamo ancora letto e che non leggiamo per gli altri, ma per noi stessi. Dobbiamo prenderli a cuore. A cosa serve se leggiamo la parola qui e se rimaniamo come eravamo prima, andiamo avanti e magari facciamo e pensiamo quello che vogliamo? Allora la parola di Dio non ci serve a nulla. Le prediche del fratello Branham non ci servono a nulla se li leggiamo o non li leggiamo. Penso che la maggior parte delle persone non li legga nemmeno. Beh, non lo so, la mia ipotesi potrebbe essere sbagliata. Sì, non è vero, è un bene. Non dovrebbe essere vero, ma ho già visto che spesse volte era vero. Beh, ma siamo grati a Dio di poter essere qui insieme. E il fratello Branham dice qui, Miriam non aveva rispetto, Aaron non aveva rispetto. Vogliamo questi uomini, queste grandi persone hanno visto le cose più grandi che Dio ha fatto nel loro tempo, ma non hanno avuto rispetto per Mosè che Dio aveva scelto e per le cose che Dio ha fatto. Non importa chi siete, cristiani o non cristiani, dovete comunque rispettare Dio e ciò che fa o portarne le conseguenze. Questo è certo, come viene espresso qui. Chi non rispetta la parola di Dio, chi non rispetta il suo messaggero, chi non rispetta i suoi profeti, deve portarne le conseguenze. È sempre stato così. E accadrà anche così nei nostri giorni, non sarà diverso. Non importa chi siamo. Questo è ciò che il fratello Branham scrive qui. Potrei continuare per ora a parlare delle cose che ho visto accadere nella mia vita in altri paesi e in altre parti della nazione. Ma non posso dire tutto, voglio solo che voi capite cosa cerco di dire. Dovete avere rispetto. Ho visto giovani nell'assemblea che ridacchiavano, ridevano e nel giro di 24 ore giacevano schiacciati nella strada. Ho visto giovani seduti in chiesa in un anno quando sono venuto in un posto e quando sono tornato lì dopo circa 6 mesi erano tutti morti, uccisi o afflitti da malattie e simili cose. Proprio così. Dovete mostrare rispetto per la causa di Dio. Mi ricordo una certa ragazza mentre predicavo in una grande chiesa battista nel Tennessee. Era la figlia di un diacono. Quella sera lei mi aspettò davanti alla porta. Quando sono arrivato lì mi ha detto: voglio che tu sappia una cosa. Non mettermi più in una situazione così imbarazzante. Ho risposto: Dio ti ha chiamato. Lei rispose: sciocchezze, sono giovane, ho ancora molto tempo. E disse: mio padre è abbastanza religione per tutti noi a casa. Ho detto: non è sufficiente per te, sorella. Ognuno deve credere per se stesso. Lei rispose: se voglio che qualcuno parli con me di questo, sceglierò qualcuno che sia normale e non uno come te. Possiamo immaginarci quanto le persone possono essere presuntuose nel loro pensare, nel loro parlare? Non vogliamo giudicare questa persona. Dobbiamo chiederci e come siamo noi, come è con noi tutti. Ho risposto: vai avanti così. Quello che vuoi dire, dici, no, non mi importa. ma un giorno te ne pentirai. Non molto tempo dopo arrivai nella stessa città e lei scese in strada. La sua sottoveste si vedeva giù, aveva un aspetto strano, una sigaretta in mano mi offrì un sorso di whisky. La stessa ragazza è questa, è stata la sua testimonianza che mi ha detto: ti ricordi la sera in cui mi hai chiamato lì? Questa era la verità. Ha continuato: lo Spirito di Dio mi ha testimoniato quella sera e voleva che io tornassi a Lui. Da allora avevo potuto vedere l'anima di mia madre bruciare all'inferno come una frittella e riderne sopra. Ecco cosa è successo. Dovete mostrare rispetto a Dio. Questo è ciò che conta. Devi farlo, fratello. Deve essere così. Ezebel non aveva rispetto. Ricordate, una volta i bambini non avevano rispetto perché erano stati educati così nelle loro case. Elia era naturalmente odiato dal popolo per quello che era successo in quei tempi, perché aveva portato la carestia sul paese. C'erano persone che insegnavano ai loro figli come un uomo come Elia potesse essere stato portato in cielo. È stato ucciso da qualche parte ed è stato semplicemente sepolto in segreto. Non ci credevano. Elisa prese il suo posto, Eliseo prese il suo posto. Poi fu per quel tempo l'uomo mandato da Dio dopo che Elia era stato rapito. Quando andò in un certo luogo uscirono dei ragazzi e si fecero beffe di lui dicendo: Pelato, perché non sei salito con Elia? Non credevano che Elia fosse andato in cielo. Tutto qui. Non è che disprezzavano l'uomo, ma non rispettavano il suo messaggero. Era il successore di Elia. Aveva l'unzione, lo spirito di Elia era su di lui. Infatti quando tornò fece come Elia. Alleluia. Gesù dice: chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io. Sì, questi segni seguiranno coloro che credono. Non avevano alcun rispetto di questo. Non avevano rispetto per Eliseo perché credeva in Elia, perché lo spirito era su di lui. Tornò indietro, colpì col suo mantello il Giordano che si separò e andò a compiere gli stessi miracoli che aveva fatto Elia. Anche tutti i predicatori della scuola dei profeti dissero che lo spirito di Elia riposava su Eliseo. Questo si diffuse in tutto il paese. Scommetto che le persone ridevano e si dicevano l'un l'altra: guarda qui, guarda qui. Questi santoni, questi fanatici sostengono che quell'uomo è salito in cielo senza morire. Si dice che la carrozza sia scesa con dei cavalli. Non abbiamo visto nulla di ciò, naturalmente. Non hanno visto nulla, certamente no. Non abbiamo visto nessun cavallo, non abbiamo sentito nessun carro. Sciocchezze, il vecchio è morto e l'hanno seppellito e ora ne fanno un dramma. Oggi direbbero la stessa cosa, esattamente la stessa cosa. È stato anche di Gesù detto: i suoi discepoli sono venuti di notte e lo hanno rubato mentre dormivamo. Hanno dato soldi ai soldati, hanno dato soldi ai soldati perché non testimoniassero, ma lui è risorto de morte. Elia salì in cielo in un carro infuocato, con cavalli infuocati, mentre questo giovane profeta saliva lungo la strada e giunse a un villaggio. Aveva perso i capelli in giovane età. Mentre camminavano i bambini gli correvano dietro dicendogli: Perché non sei salito con Elia, vecchio pelato? Si sono comportati in modo irrispettoso nei suoi confronti. Cosa fece Eliseo? Si girò con la forza dello spirito e maledisse quei bambini. Che cosa successe? Due orsi sono usciti dalla foresta e hanno fatto a pezzi 42 di loro. Proprio così, non avevano rispetto. Dovete rispettare Dio. Mostrate il rispetto. Non dovete essere irrispettosi. Se i padri e le madri di questi bambini avessero detto loro, dicono che Eliseo sia Elia sia stato rapito, non possiamo giudicarla, tuttavia non sappiamo se è vero o meno. È meglio non dire nulla al riguardo. Continuate a camminare quando lo vedrete. Abbiamo appreso che oggi verrà in città per tenere una riunione nella strada. Quando verrà e voi i giovani lo incontrerete sulla strada per la scuola, basta dire buongiorno reverendo o buon pomeriggio signora, qualcosa del genere, salutato. Invece a casa loro è stato sicuramente detto qualcos'altro. Sentirono come mamma e papà ridevano a tavola e dicevano, chi può saperlo? Dicono che il vecchio sacro sia stato rapito. Si può credere a una cosa del genere? Si racconta che questo tizio calvo, che è calvo come una zucca, anche se non ha ancora superato i 35 anni, viene qui da noi. E ci sarà una riunione, un culto nella strada. Ci si aspetta che crediamo a una tale assurdità, ma chi è? Lui si rende ridicolo, non viene nemmeno nella nostra chiesa, proprio come Elia, che non veniva nella loro chiesa. Forse lo stesso tipo di stregoneria, lo stesso inganno come con Elia, non gli credevano. Questo venne insegnato a casa ai bambini. Se ci sarebbe stato rispetto, si sarebbero presentati davanti al profeta di Dio affinché potesse pregare per loro. Ma a loro è stato insegnato a ridacchiare, ridere e prendersi gioco di lui. Lo stesso è con i bambini di oggi. Tante persone si prendono, disprezzano un incontro, un culto nelle strade, si prendono in giro le persone quando viene predicato il Vangelo. Eliseo li maledisse nel nome del Signore. Non era a causa dei bambini, ma dei genitori irriverenti che li avevano educati a non rispettare Dio. Due orsi hanno ucciso 42 di questi fanciulli. Questo è accaduto a causa della mancanza di rispetto. Dio esige il rispetto. Non rispettando il suo profeta lo hanno disprezzato. Anche se non ci credevano, avrebbero dovuto tenere la bocca chiusa e non farlo. Ma no, dovevano fare la loro parte. Hanno detto qualcosa che non avrebbero dovuto dire. Che cosa gli è successo? Ora vogliamo guardare le persone che hanno avuto rispetto. Prendiamo la Sunamita, che incontrò lo stesso profeta Eliseo. Non era nemmeno israelita, era di Zunem, ma credeva in Dio. Ha visto quest'uomo passare per la strada. Lo ha sentito parlare e ha visto i segni che ha fatto. C'è una storia in cui si racconta che una volta un branco di cani selvatici cercò di attaccare una bambina. Non so se sia vero o meno, non è nella Bibbia, è solo una storia che ho letto. Si racconta che la donna sunamita si trovava all'angolo della strada e ha visto come i cani volessero avventarsi sulla bambina. venne quest'uomo che stava passando lì, alzò il bastone a Dio e chiese pietà per la bambina, e i cani si allontanarono immediatamente e scapparono via. Non so se sia vero, ma a quanto pare potrebbe essere stato così, non lo so. In ogni caso, nella Bibbia si legge di questa donna che riconobbe che era un uomo santo. L'ha riconosciuto, quindi era successo qualcosa. Capì cos'era e si rese conto che era un santo uomo di Dio. Non è stata irrispettosa come Isabel, ma gli ha mostrato rispetto. Disse al marito: siamo in grado nella nostra casa di costruire una stanza per quest'uomo, vogliamo offrirgli un posto dove possa riposare. L'ho osservato, sta invecchiando, ho visto che la sua barba è già sta diventando grigia, le sue braccia sono sottili e deboli, si appoggia già pesantemente al suo bastone. Quando passa qui sotto il sole cocente, è vestito con una pelle di pecora che si è legato, ha il serbatoio dell'olio, ho visto il suo corpo rosso e bruciato dal sole. Ti prego, costruiamo per lui una piccola stanza dove possa stare. Vogliamo mandare a chiamare il muratore, costruire una stanza in modo che abbia un posto dove stare, perché vedo dal suo spirito che è un uomo santo. Riconosco che è un uomo santo, è un uomo di Dio. Che differenza! Il marito era d'accordo. Forse ha detto: cara, anch'io ho visto quest'uomo, l'ho ascoltato, l'ho guardato e ho visto quello che ha fatto. So che è un santo uomo di Dio. Questo lo facciamo. Mandarono a chiamare il costruttore e gli costruirono una piccola stanza. Hanno messo un letto all'interno in modo che potesse sdraiarsi e riposare. Quando il profeta arrivò lì, naturalmente gli fece bene nell'anima vedere che qualcosa era stato fatto per lui. Così disse a Gehazi: chiamala e chiedi cosa posso fare per loro, se posso intercedere presso il re o il capitano. Ma Gehazi disse: non hanno figli, suo marito è avanti con gli anni, è vecchio, non hanno figli. Quando lei entrò nella porta, lui disse: così dice il Signore, fra un anno avrai un figlio. Nell'anno successivo ha avuto il bambino. Quando il ragazzo aveva circa 12 anni, Satana lo colpì. Un giorno andò da suo padre nel campo. Allora Satana si disse a se stesso: metto fine a questo bambino. Gli fece prendere un colpo di sole e morì tra le braccia della madre. Il marito disse: perché vuoi andare dall'uomo di Dio oggi? Non è la nuova luna, non è la luna nuova nel sabato, non ci sarà lì. Lei rispose: andrà tutto bene, lasciatemi solo sellare l'asino, e partì. Mentre era per il sentiero, Eliseo si affacciò dalla grotta, vide la sunamita e disse: ecco, la nostra sunamita è profondamente addolorata. Disse: vai indietro, è addolorata nel suo cuore, Dio non mi ha rivelato nulla. Vedete, Dio non ha bisogno di dirvi tutto, non dice tutto nemmeno ai suoi profeti. Faccio che gli piace, perché Dio, amen. Non è meraviglioso? Che esempi meravigliosi. Cosa sarebbe successo se Eliseo avesse detto: Dio, perché non mi hai detto perché sta avvenendo? Perché non mi hai fatto sapere nulla di questo? Allora non gli sarebbe stato mostrato nulla. Ma non c'era nulla di sbagliato in Eliseo, qualunque cosa fosse. quando la donna lo chiamò e disse: come vive Dio e come vive la tua anima, servo di Dio, non ti lascerò. Resterò qui finché Dio non darà una visione. Eliseo aspettò ancora un po', poi si cinse l'obbi, prese il bastone e se ne andò da lì. Poi entrò nella stanza dove giaceva il bambino morto, camminò su e giù per la stanza alcune volte, per amore di una donna riverente, una donna che lo rispettava, e per amore di un uomo che lo rispettava. Credevano che fosse un uomo di Dio. Camminava su e giù per la stanza finché Dio rispose, Amen. Poi si sdraiò sul bambino che starnutì 7 volte, lo prese e lo diede a sua madre. Com'era la situazione con Marta? Stava sempre pensando a preparare un buon pasto per Gesù. Maria voleva ascoltare la parola di Dio, per questo si sedeva e ascoltava. Non le importava se i cuscini erano stati rifatti di fresco, se le tende erano impolverate o meno. Marta voleva sempre dargli un buon pasto e assicurarsi che la sedia fosse morbida e al suo posto e che tutto fosse pulito. Lei voleva sempre fare qualcosa per Gesù a modo suo, e Maria voleva fare qualcosa a modo suo. Ma un giorno si trattava di Lazzaro. Molte persone parlano male di Marta, ritenendo che avrebbe dovuto interessarsi di più. Oh no, un momento per favore. Arrivò il momento in cui anche Marta poté mostrare il suo interesse. Quando Lazzaro, suo fratello, stava morendo, lo mandò a chiamare perché venisse a pregare per lui. Ma lui non è venuto, ha ignorato la sua chiamata e è andato a un'altra parte. Lei lo inviò di nuovo, ma lui continuò a non ascoltare la chiamata. Quando finalmente arrivò, lei lo avrebbe potuto andare incontro e gli avrebbe potuto dire: perché non sei venuto subito? Perché non sei venuto quando ti ho chiamato? Mio fratello giaceva lì malato. Abbiamo lasciato la nostra chiesa, la nostra organizzazione. Abbiamo fatto di tutto per seguire il tuo messaggio, perché credevamo che eri un uomo di Dio. Ma come può un uomo di Dio comportarsi così? Noi 3 orfani ci guadagniamo da vivere facendo dei lavori per il Tempio. Eravamo lì membri proprio come i nostri padri e le nostre madri. Ci hai tirato fuori da questo e ci hai messo in questa truffa, e tu insegnando che tu sei il figlio di Dio, un profeta inviato da Dio e così via. Come possiamo credere ancora a te, un uomo che non è venuto quando ti abbiamo chiamato? Quando avevo bisogno di te, hai ignorato la mia chiamata e sei passato oltre. Ti ho mandato a chiamare di nuovo e tu l'hai ignorato di nuovo. Perché l'hai fatto in questo modo? Se si fosse presentata così, la storia di stasera sarebbe molto diversa. Che cosa ha fatto? Cosa fece lei? Corse incontro a lui, cadde ai suoi piedi e disse: Signore, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Tutto qui, che cosa ha fatto? Aveva rispetto. Era alla presenza di Dio, lo rispettava, lo chiamava il suo Signore. Signore, se tu fossi stato qui, non ti ho mandato a chiamare. Tutto questo era dimenticato. Ora sei qui. Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Lui rispose: il tuo fratello risorgerà. Lei gli rispose: lo so che risusciterà nell'ultimo giorno. Ma lui disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Gesù disse: chi non mi accetta non può accettare nemmeno lui. Ha detto che Dio è tuo padre. Ha risposto: il vostro padre è il diavolo. Quindi si vede che bisogna rispettare e crederci, credere che sia lui. Sì, Marta lo credeva, ci credeva. C'è un altro piccolo, una piccola cosa che ho già menzionato questa mattina. Si trattava di una donna di cui non posso pronunciare il nome, che è venuta a lui in quel tempo. Guardate con quanta durezza è stata respinta all'inizio. Marco 7, 26, 29. Lui era un ebreo e lei era una pagana e venne da lui. Non sapeva come rivolgersi a lui, ma aveva un bisogno e sapeva che era il figlio di Dio. Lei ci credeva. Se Dio rispondeva alle preghiere degli altri, allora avrebbe risposto anche alla sua preghiera. Sapeva che quello che lui diceva era la parola di Dio. Se era la parola di Dio per gli ebrei, era anche la parola di Dio per i gentili. Qualunque cosa dicesse Gesù, la metteva alla prova. Lei gli disse: abbi pietà di me, Signore, prestate attenzione ora. Lo chiamò figlio di Davide perché aveva sentito gli ebrei chiamarlo figlio di Davide. Non aveva il diritto di chiamarlo figlio di Davide. Un ebreo si sarebbe rivolto a lui in quel modo perché l'aveva sentito dagli altri. Anche lei ha cercato di avvicinarsi a lui nello stesso modo perché voleva essere ascoltata. Era il suo modo di esprimere il suo rispetto. Non l'ha detto solo così. Gesù l'avrebbe riconosciuto immediatamente, lo avrebbe saputo. Quando si avvicinò a lui, disse: abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è gravemente tormentata da un demonio. Matteo 15, 21. Si voltò verso di lei e disse: non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini. Non è stato un duro colpo. Non solo ha rifiutato la sua richiesta, ma l'ha anche chiamata cane. Sapete, cane è una delle espressioni peggiori della Bibbia. Disse: non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini. Ma ella disse: sì, Signore. Signore, ora se ne era resa conto. Per lei non era il figlio di Davide, ma il Signore, ha detto. Ma ella disse: sì, Signore, eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dai loro padroni. Attraverso questo accadde tutto qui. Dimostrò il suo rispetto. Allora Gesù le rispose: donna, grande la tua fede, ti sia fatto come vuoi. Tu troverai la tua figlia perché hai creduto, perché è avvenuto. Era il suo atteggiamento. Che sarebbe successo se lei si fosse voltata e avrebbe, quando avrebbe detto: non è bene prendere il pane dei figli. In altre parole, supponiamo che un cattolico venga e dica: fratello Brano, so che ascolti le preghiere per queste persone, vorresti pregare anche per me? Io direi: non è giusto che io tolga il tempo che è per i figlioli, sono qui per pregare per questi pentecostali, non per i cattolici. Che cosa direbbero? Posso immaginare che si allontanerebbero di un colpo. Ma quella donna disse: è vero, Signore, è vero, ma noi i cani siamo disposti a mangiare anche le briciole di pane che cadono dalla tavola del nostro padrone, del nostro Signore. Vedete, questo lo ha subito afferrato. Si voltò verso di lei e disse: la tua fede è grande. Era il suo atteggiamento, il suo rispetto. Rispettava Dio, gli mostrava rispetto. Forse fino a qui queste parole preziose. Penso che da questi esempi ci è stato detto abbastanza. Che Dio ci faccia grazia. Sappiamo che ai nostri giorni c'è molta mancanza di rispetto, ma che Dio ci aiuta a rispettare la parola di Dio, a rispettare gli uomini di Dio, i profeti che Dio ha chiamato, che ha stabilito, che rispettiamo tutto, come lo esprime qui il fratello Branham. Vediamo che in quei tempi c'erano persone che avevano rispetto. Credo che Dio voglia che ci siano in questi tempi persone che abbiano rispetto. Questa è la volontà di Dio. Fratelli e sorelle, che Dio ci aiuti tutti. Anche se viviamo in un mondo che manca di rispetto e perfino i credenti a volte sono irrispettosi, ma guardiamo al Signore e chiediamo di essere misericordioso con noi e che ci possa formare come abbiamo potuto vedere in questi esempi che ci sono stati messi davanti per grazia. Lode e ringraziamento al nostro Signore. Amen. Vogliamo prenderci tempo per pregare e portargli a Lui l'onore. Padre Celeste, ti ringraziamo per la Tua preziosa e santa parola, per il messaggio che ci hai dato attraverso i Tuoi servi e profeti. Con rispetto guardiamo, Signore, a queste cose che ci hai detto. Tu ci mostri che dobbiamo, chi ha avuto rispetto, chi non ha avuto rispetto. Signore, sappiamo che è così anche nei nostri giorni, ma noi come tuo popolo dacci il vero rispetto reciproco per la tua parola e per i tuoi messaggeri, per tutto. Signore mio Dio, dacci grazia di aver rispetto anche per il nostro prossimo, anche per tutti gli uomini, oh Signore. Davanti all'autorità, mio Dio, rendici persone che ti credono con tutto il cuore e dacci questo rispetto, Signore. Signore fedele, ho tanto bisogno di Te. Mio Dio, Tu conosci il mio cuore. Non mi esalterò, ma il Tuo servo, il profeta, ha detto: guardate, dovete sempre considerarvi molto più in basso di quello che siete. Non siate mai grandi ai vostri occhi, e se lo siete, lasciate che qualcun altro parli così di voi. Fatelo nel modo in cui l'ha fatto la donna. Dio fedele, concedici la grazia di umiliarci sempre per non apparire grandi ai nostri occhi, oh Dio. Aiutaci a farlo, Signore. Grazie, ti ringrazio per questo prezioso messaggio che ci hai dato per grazia, Signore. Dove saremmo oggi se Tu non ci avessi chiamato, se non ci avessi attirato, se non ci avessi portato qui? Era la Tua mano, Signore, che ci ha condotto e ci ha guidato affinché potessimo essere insieme qui. Ti prego per i miei fratelli e le mie sorelle, benedici tutti, oddio, aiutali tutti, Signore. Tu conosci i nostri cuori, sai che siamo uomini smemorati e deboli, Signore. A volte le nostre labbra dicono qualcosa che non dovrebbe essere detto. Dio, perdonaci. Dio mio, abbi pietà di noi. Aiutaci in questi ultimi giorni. Sappiamo che il nemico è in cammino, vuole distruggerci, vuole farci litigare, vuole che ci siano delle divisioni, dei litigi. Mio Dio, dacci la grazia di guardare e di amarci, Signore. Abbi cura di noi e che possiamo rispettarci a vicenda, Signore. Mio Dio, togli tutta la malvagità in mezzo a noi, ogni amarezza, mio Dio, che questa è la mia preghiera questa sera, Signore. Fa che accada, Signore. Non lasciare che il nemico abbia il diritto sul tuo popolo, mio Dio. Facci uscire vittorioso come tu sei stato vittorioso, Signore. Ti lodo, lodo il tuo nome meraviglioso e glorioso. Amen. Ricevi l'adorazione nel nome santo di Gesù. Amen.